Buonasera a tutti, sì, quelli belli. Ecco, ci siamo capiti. Se no, ci siamo capiti. No, perché è inutile dire la parola. No? Com'era quella? Basta la parola, far qui, prah, e tu vai il gabinetto, che bella roba. Sì. Allora, ragazzi, cari amici del vostro caro dolce amaro, amato odiato umano e disumano amico G, è arrivato TeleG, è arrivato il G con un altro ciuffettino. Ma sì, ma perché? Perché? Inibire ai tanti capelli che vogliono affacciarsi alla ribalta, che vogliono dire noi ci siamo, vogliono dire così noi ci siamo, e come impedir loro di esserci? È il popolo dei capelli. Che vuole, sì, no, io non sono Gheddafi, li faccio andare dove gli pare, non c'è problema, fate bene, fratelli, fate bene, sorelle. Come? Non lo so. So solamente sosso. Ecco, non so. Come, perché che diceva so solamente di non sapere. Ah, sì. Infatti io non so nulla. Io non so nulla. Dice, ma oggi ven via, che tu ci dici? Cioè, tu sa un monte di cose. Sono tanti anni che al microfono ci racconti, ci parli di tanti, 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 tanti argomenti. Menti, menti, argo, tegli occhi, menti. No, sì, no, non so nulla. Se tu parli di tutto, qualsiasi argomento va bene. Cioè, ma se io non ciuo a scuola, ma io non ciuo a scuola. No, perché ci sono ciuchi e ciuchi, no? Cioè, ci sono anche quelli ciucati, e no, no, io no, 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 voglio troppo bene alle donne per avere qualcosa che possa far loro del male. E quindi voglio dire che ero proprio ciuco, ciuco, con le orecchie, sì, quelli lì, io andavo malissimo, malissimo, malissimo a scuola. Con questo non voglio dire, ragazzi, non studiate, perché tanto la scuola non serve a niente, perché tanto quello che imparate a scuola lo dimenticate, e invece ricorderete solamente quello che avrete voluto imparare voi. E se non avete voluto imparare niente, beh, e allora so cazzi vostri, capito? Oggi come oggi non si può. Non si può non sapere. Non poteva non sapere. Non si può non sapere. Io invece a quell'epoca potevo non sapere. Sì, perché non c'era internet, non c'era niente, non c'era niente. E io ho bocciato dalla seconda media in poi un sacco di volte. Ho bocciato molte classi. O sono stato bocciato. Ho bocciato. Bocciato. Tu? No. Insomma, mi hanno bocciato. Ecco, sì. Ma guarda, una soddisfazione poterlo dire, perché io tanti anni fa, insomma, io nascondevo questa cosa. Insomma, io ho preso la terza media, ma credo dopo 7 anni invece di 3. No, per dire, per fortuna era un anno avanti. Insomma, ma lo nascondevo, non lo dicevo, perché? Perché me ne vergognavo, perché effettivamente non è bello. Poi ho scoperto che invece era bellissimo poter dire, cazzo, ma io so un monte di cose che non ho imparato a scuola. Cioè, allora ho fatto bene a fare il ciuco? Perché se fossi stato bravo avrei proseguito probabilmente gli studi e avrei fatto liceo, avrei fatto l'università, mi sarei diplomato prima, mi sarei laureato dopo e non saprei un cazzo, perché tutto il tempo l'avrei passato a studiare quelle materie che mi venivano imposte, quindi quelle, e anche con, come dire, insomma, poca voglia, perché quando uno è obbligato, e allora dico, ma non è meglio così? Io ho la terza media, poi ci sono tanti laureati che non è che abbiano trovato dei grandi lavori, no, per dire, per cui io poi che lavoro dovevo trovare? Quello che ho sempre fatto, per cui sono parlare. Avrei potuto parlare meglio se mi fossi laureato? No. Avete mai parlato con qualche laureato? Per carità di Dio! Non tutti, per carità. Ma l'importante non è quello che si studia a scuola, quello che ti impongono i professori, ti impongono perché c'è un programma. Beh, ma per carità, sono cose importanti, no? Devi diventare medico, certamente non diventi medico da solo, ci sono delle cose che puoi fare solamente se studi nelle strutture idonee, no? Certo, le cose più tecniche come puoi? Io sono negato per qualsiasi cosa sia tecnica e quindi non so niente. Non so niente di tante cose, però tutte le cose quelle non tecniche, cioè mi sono informato su tutto, informato perché mi piaceva informarmi, non perché mi veniva imposto, no? E allora posso parlare di qualsiasi argomento, certo non chiedermi cose tecniche, cose che riguardano dei codici o delle che so, operazioni chirurgiche, cose che abbiano a che fare con un lavoro specialistico, specializzato. No, certo no. So quello che sanno tutti, no? Cioè quasi nulla. Però, capito? Uno si interessa di ciò che gli interessa. Quindi mi sono interessato alle cose che mi hanno interessato, che mi interessano tuttora. Oppure ci sono state cose che mi hanno interessato per un periodo, poi sai come il periodo blu, il periodo rosa, il periodo del pittore. Cioè, poi sono passato un'altra cosa. Tutto quello però che mi ha interessato è rimasto da qualche parte, non solo nel cervello ma anche in giro, sì, perché poi di ogni cosa io poi ho raccolto cose che riguardavano la materia, sì, perché non bisogna toccare le cose, toccare con mano, sì, certo, mi interessa anche, certo, ovviamente. Quindi io sono molto soddisfatto, ma non di quello che so, perché ho un'infarinatura di tante cose, probabilmente non sono profondo in niente, però io so a che fare con qualche laureato, trovo, non ce l'ho con i laureati, per carità, sono bravi, trovo delle lacune in loro, perché hanno dovuto per forza specializzarsi, per forza buttarsi su una materia, su più, o più di una, ma insomma quel determinato numero di materie di cui magari sanno molte cose. Ma tutto il resto del mondo, tutte le cose anche inutili, ma le cose inutili, ma ci sarà qualcosa di più utile delle cose cosiddette inutili? Non c'è niente di più utile delle cose cosiddette inutili, eh? Perché l'inutile è la quintessenza dell'utile. Certo, dice c'è un utensile, per esempio, questo, a che serve? Boh, non me ne faccio niente, so che questo serve a fare così, no, vabbè, non me ne faccio niente, non lo so usare. Dice, guarda, qui c'è, non so che pigliare, ma sa perché, un inutensile. Non utensile, inutensile, cioè non inutile. Ah, carino, è inutile, non serve a niente. Sì, serve per metterci dentro gli occhiali ripiegabili. Ma sembrerebbe fare anche a meno. È inutile, si butta via. Perché si butta via? Ma con questo non posso costruirci case, non posso costruire niente, non posso fare niente. No, invece guarda, è fatto tutto a pallini, qui tutto a pallini, guarda, c'è una zip che è zip, poi sembra un ovetto, guarda, un ovetto, cioè, ma dentro non c'è niente, li ho tirati fuori gli occhiali, ma li può tenere anche senza, sì, li possono tenere anche senza questo, però guarda bellino, sembra una vulva, guarda bellino, è una conchiglia, no, è così, questo lo metti all'orecchio, e senti il mare, sì, la conchiglia, non è che la conchiglia ti faccia sentire il mare perché è una conchiglia, qualsiasi cosa fatto con una cavità, la metti all'orecchio, qualcosa ti fa sentire, no, pedi. Ma sono quelle cose inutili che ti danno il senso vero del vivere, quelle cose che non servono, o che servono a poco, o che cose di cui, ma sì, se ne può fare a meno, buttiamola via, fermola. Cosa butti via? Ci sono cose, ho visto cose, ci sono cose che trovi nei mercatini, che tristezza, quando vedi le cose di famiglia, buttate via praticamente, date via per pochi euro, per pochi centesimi. Sì, interi album di fotografie, per esempio, di famiglia, dove vedi la famiglia, lei, lui, poi si sposano, poi vanno in viaggio di le nozze, fotografie. Poi hanno il bambino, la bambina, fotografie. Una vita. Momenti felici, perché poi si tende a fotografare solamente i momenti felici, no? I momenti quando sei fuori, in viaggio, fotografi, perché vuoi un ricordo, no? Di questo bel momento. Quando sei qua, in casa, a parte, non fotografi quasi mai. Che te frega. Vabbè. Sì, nelle ricorrenze, compleanni, mettetemi in posa. Così via. Però questa roba viene buttata via. Io ho trovato fotografie, lettere personali nella spazzatura, nello scarico, nel famoso scarico che non esiste più. Com'era bello. Dice, ma c'era la spazzatura? Sì. C'era la gente che buttava via pezzi di vita, propria o altrui. Pezzi di vita. Pezzi di vita, sì. Pezzi di vita, no, pezzo di merda, pezzo di merda. Questa gente buttava via le cose. E butterà via ancora. Non c'è più quello scarico, io non posso più andare a vedere. E si trovava di tutto. Cose che ho ancora, che io ho salvato dalla distruzione, dalla macerazione, dalla pioggia, ogni tanto ripulivano, buttavano via tutto. Ma come si può? Come si può buttare via cose di questo tipo? Non è possibile. Eppure è possibile, tu muori. Sì, tu, proprio tu, oh, vedrai. Hai dei ricordi, hai delle cose che ti riguardano. Boh, diciamo, buttiamo via. Che sarà ormai morto, che serve? Buttiamo via. Non ci serve più a niente questa roba. Però arrivare a buttare via le fotografie è triste. È triste trovarle su un banchino a pochi centesimi l'una. Fotografie della vita delle persone. Allora uno magari le compra o le raccatta come ho fatto io. Io ne ho anche comprate. Mi piacciono quelle abbastanza antichine, tanto da potermi far capire che quelle persone sono già sicuramente morte. E la fotografia è fantastica. Triste se vogliamo, ma è fantastica, evocativa a bestia. La fotografia nasce intorno alla metà dell'Ottocento, magari nel Cinquecento. No, no, no. Meglio di no. Meglio che sia venuta fuori nell'Ottocento, perché sennò forse i Botticelli, i Michelangelo avrebbero fatto i fotografi. E allora avremmo perso grandi capolavori. Allora, verso metà dell'Ottocento, il daguerrotipo, poi insomma la fotografia nasce. La prima foto ci fa vedere un omino a Parigi, in un boulevard, fermo lì, la prima foto, non la prima foto del mondo, la prima foto in cui c'è un essere umano. Era un omino che si faceva lustrare le scarpe in un boulevard di Parigi. Meravigliosa. Questa ombra, questo omino non si saprà mai chi sia, ma è qualcuno, capito? È qualcuno. È rimasto nella storia senza saperlo. Né lui né noi sappiamo chi sia. Mi dice Nicola, le foto antiche sono affascinanti, concordo, sì, molto, molto affascinanti. Ed è giusto, ci erano nate appunto nell'Ottocento, perché vediamo persone già abbastanza simili a noi, però già, ma ancora lontanissime, vestite in modo diverso, le donne con quei culoni che magari hanno quelle gonne con il riempitivo, no? C'erano dei cerchi, che, quei culi ritti, poi magari sotto c'era un culuccio magari quasi inesistente, che ne sai, però era è fantastico. Quando tu vedi le foto di strada, delle vie, delle nostre vecchie città, le foto di Alinari, foto così, adesso, ma sinceramente, io vado a vedere i particolari. Sì, le singole persone. Guardo l'atteggiamento. Guarda quella persona che è rimasta in quella foto fissa, ferma in quel momento della sua vita cristallizzata. Forse non l'ha mai saputo. È rimasta lì, io posso vederla oggi esattamente com'era, certamente in bianco e nero. Esattamente com'era quella persona, come era vestita, se era bella, se era brutta, dove andava, se aveva un'espressione particolare, cosa stava guardando in quel momento. C'era una mamma con un bambino, c'era il signore, tutto così, che guardava un po' le donne, un po' a, sai, a Ganimede. Fantastico, fantastico. Un altro mondo, ma abbastanza vicino al nostro. Però no, già un altro mondo, ancora un altro mondo. E ti fa capire la fotografia tante cose. Cioè ti fa capire che quelle persone in quel momento erano vive, vegete, avevano speranze, avevano delle voglie, dei desideri, gioie, dolori, esattamente come noi, no? Poi sparite, via! Non ci sono più, i cimiteri sono pieni di queste persone. Sono sparite. Così come si sparisce noi. Noi abbiamo molti più oggi documenti nostri. Possiamo fare fotografie quante ne vogliamo, tanto in digitale. Filmati, di tutto, abbiamo di tutto. E tutto questo sparisce. Io veramente quando vedo uno stadio pieno di persone, davvero, di oggi, vedo questi filmati, queste foto, uno stadio pieno di persone. Mi viene a pensare, ma guarda, sono stati fermati in questa immagine, tutti quelli lì, quanti sono? Migliaia. Passerà un po' di tempo, poi saranno tutti morti. Ci saranno altre persone lì. E via. Questo mi fa pensare sempre alla morte. La fotografia è la morte. Nel momento stesso in cui tu fotografi qualcuno, tu lo uccidi. Nello stesso tempo però gli dai l'immortalità. Strano, no? Lo uccidi perché quella persona non sarà mai la stessa di quella foto. Quel momento non lo rivedrà più, perché quello è un momento unico. Ogni momento è unico nel mondo. Io ho queste trasmissioni, mi si può vedere on demand, no? Sai come si fa a rivedere queste cose? Perché hanno cambiato un po' la grafica. C'è sotto qui videos, non quello qua, ma quello sotto. Videos e lì ritrovi tutte le puntate. Io sono lì. Ma nel momento in cui voi mi vedete registrato, ora sono in diretta, ora mentre sto parlando, però questa poi viene registrata, sono anche morto, perché non sono più quello di ora. La fotografia è tremenda. Allora indagare nelle vecchie fotografie, bellissime a volte, perché il fotografo stava lì, fermo, l'esposizione era lunga, e perché in queste, nelle prime foto non si vede nessuno, si vedono queste foto fatte in Francia soprattutto da Monsieur Daguerre, da lì daguerrotipo, cioè lui metteva l'obiettivo, ma per ottenere una foto decente, insomma, che si vedesse, non è come ora, basta un click, no? E ci voleva un'esposizione lunga. Durante l'esposizione lunga la gente che passava e non si vedeva più perché spariva, perché era in movimento, tutto ciò che era in movimento spariva. Rimanevano solamente le case, gli alberi, che so, le panchine, solo quell'omino. L'omino unico che si vede perché era fermo a farsi lustrare le scarpe. Infatti c'ha il piedino alzato, insomma appoggiato, il lustrascarpe si vede meno, però insomma si capisce che solo perché per tutto il tempo dell'esposizione di quella fotografia lui è rimasto lì fermo, lui è il primo uomo che è rimasto impresso in una fotografia, una cosina nera. A me piacerebbe ritrovarla sta foto qua, sa provare se la trovo. Su Google, primo uomo fotografato. Beh, andiamo sulle immagini, eccoli. È lì, c'è. Allora, vediamo se questa va bene. Fammelo individuare, perché aspetta, te la do. Ecco, vorrei farla più grande, ma non riesco qui ora. Ora sono. Allora, l'omino è qua. Qui c'è una casa bianca sulla destra, qui proprio in primo piano. Questo è un boulevard di Parigi. Ci sono degli alberi subito alla sinistra di questa casa in primo piano. Questa fila d'alberi, questa doppia fila d'alberi. Ecco, all'inizio subito, dove c'è il marciapiede rotondo, arrotondato, vediamo, ecco, l'omino con la gambina ritta. Beh, si vede anche però il lustrascarpe, si vede. Sono due gli omini. Però si considera sempre quello che si fa pulire le scarpe. Questi stavano lì, fermi. C'era altra gente, sicuramente non poteva essere solo lui, solo loro, ma gli altri sono spariti per l'effetto della lunga esposizione. Loro sono rimasti. Questa è la prima foto con esseri umani che sia stata fatta. Che carina, mi piace. Io adoro questa foto in particolare, mi piace moltissimo, perché... non perché sia una gran bella foto, è un documentaria, e la cosa bella è che io mi faccio le storie delle persone che vedo nelle vecchie foto e faccio la storia tutta di questo omino qui, chi poteva essere, perché si trovava lì in quel momento. Io ci scriverei un libro, anzi veramente avevo già cominciato a scrivere per la verità. Sì, e sono anche a buon punto, lasciamo andare. Ecco, ma sono cose meravigliose, no? Beh, io direi, perché ci sono momenti che solo la fotografia può rendere, tipo l'omino bianco cinese, quel grandissimo eroe, l'immagine del Novecento, l'immagine principale, tutto un secolo. Eh sì, all'epoca di piazza Tiananmen, delle repressioni, l'omino bianco con i sacchetti davanti ai carri armati, a una fila di carri armati. Non c'è solo la foto, c'è anche il film, ma è fantastico. È una delle cose più belle, che se non ci fossero stati questi mezzi, quindi onore a chi ha inventato, a chi ha sviluppato l'arte fotografica, effettivamente non avremmo queste, ora ne abbiamo anche troppe, no? Ora tutto, ora si vede tutto, di tutti, per carità, telecamere dappertutto, telefonini, ora stiamo vedendo quello che succede in Libia, quanti morti anche. Si vede Gheddafi, no? Però bisogna anche pensare ai tempi in cui non c'era tutta questa comunicazione. E le fotografie erano per pochi, anche i ritratti fotografici, di solito appoggiati a qualcosa, no? Tutti ben messi. Ecco, è molto bello riuscire a trovare le vecchie foto di famiglia, invece di buttarle via, invece di disperderle, cioè, no, no, invece di venderle, c'è cioè, chi le vende? Perché si trovano in vendita queste fotografie. Perché magari la famiglia è finita, non c'è più nessuno, sono trasferiti, perché sono molti motivi. E invece la cosa bella è fare un archivio personale di tutto quello che si può trovare della propria famiglia. Ora, io l'ho fatto, ho trovato molta roba, molto materiale. E materiale sono partito dai miei nonni attori. I miei nonni attori sono una miniera di come si può dire, di sorprese. Per esempio, ora non è una fotografia, ma mi ha scritto una signora di Roma, che è discendente di un famoso pittore, acquerellista romano, ma dal cognome molto strano, molto, molto tedesco, ma romano, che faceva tutti gli acquerelli della città, nella vecchia Roma, molto belli, molto belli. Ma questo è un discendente, non so cosa sia esattamente, e ha visto il mio lavoro, il mio sito blog sui miei nonni, tutta la storia, no? E mi ha scritto, dice, io ho qualcosa che riguarda sua nonna Paolina. Ah, Paolina, certo. Vabbè. E mi manda delle foto, facendola breve, di un manifesto cinematografico, bellissimo, a colori, tutto disegnato. Dove c'è mia nonna, io mai immaginavo che esistesse una cosa del genere e che fosse riscontrabile da qualche parte, trovabile, con altri tre o quattro personaggi. Era il film Fortunello, quattro personaggi in tutto. Fortunello, sì, sai Fortunello, quello con il cappellino così, dove lei faceva Madama Girasole. Completamente cambiata, era una giovane donna, era diventata grassa, tutta gonfia nel viso, un trucco meraviglioso, fantastico, per un film muto. E il film era Le peripezie dell'emulo di Fortunello e compagni, senti il titolo. Ma mai pensavo che ci fosse un manifesto così bello, così ben disegnato da un pittore, disegnatore, che si firmava A.G. Io non saprei nemmeno chi sia. 1918, c'è anche la data, ed è proprio l'anno di quel film. E te lo voglio. E questa signora me lo vuol vendere. C'è un piccolo problema. La signora me lo vuol vendere a 550 euro. Ah, ma mi girano le palle. Scusa. Non mi sembra poco. Abbi pazienza. 550. Magari a 500 me lo dà. Io ho fatto una controproposta, ma non sono ricco, non posso permettermi. Se trovo qualcosa di interessante da 500 euro, anzi, calma. Anche perché secondo me un manifesto così può valere al massimo 200 euro. Secondo me. E ho fatto una controproposta. 200. Non mi è ancora arrivata risposta. Però io ho fatto una cosa abbastanza giusta e furba. Quando questa signora mi ha detto, mi ha scritto che aveva questo manifesto che riguardava mia nonna. Ho detto, vabbè, sono interessato, ho risposto sicuramente, e forse sono l'unica persona interessata a quella cosa lì, per motivi di famiglia. E ho detto, mi mandi una fotografia, così così almeno vedo di che si tratta. È una cosa lunga, 1 metro per 70, insomma un bel oggetto, no? Orizzontale, ma colorato, bello. Un giorno magari ve lo farò vedere. Ora non ce l'ho qui perché ce l'ho sul mio computer. Io ho la fotografia, mi ha mandato una fotografia totale più 2 fotografie dei particolari. È venuta anche bene la fotografia. Io, male che vada, ho la fotografia che, insomma, fa vedere tutto quello che c'è scritto, tutti i nomi dei personaggi, la casa cinematografica, c'è tutto. Male che vada, se non posso avere, perché è troppo caro, l'oggetto in questione, e vorrei invece averlo, se non me lo dà 200 euro, e mi tengo la fotografia, me la sono tutta risistemata, sì, ho fatto dei dettagli, ho fatto dei ritagli, le ho utilizzate quelle foto al meglio, e fanno una figura cane, ho anche ravvivato un po' i colori. Quindi, come documento ce l'ho. Che ora questo non c'entra niente col discorso che si faceva prima, però mi piace dirle queste cose, no? Perché ogni tanto è fantastico, no? Trovare delle cose. Io infatti su questo sito ho scritto, chiunque avesse materiale, io cerco film, perché non sono ancora riuscito a vederla, la nonna, in un film. E non si trovano, non lo so. Che si è fatto 8 film, io voglio vedere, che io sappia, poi non so, gli altri, magari sì. Io so di 8. Se qualcuno ha del materiale inerente, Paolina Pezzaglia, eccetera, eccetera, o Paola Pezzaglia, come era chiamata quando faceva cinema, mentre Paolina Pezzaglia quando era in teatro, perché il nome vero era Paolina, insomma, di chiamarmi o di mandarmi un'email. Non è arrivato mai niente, solo questa è arrivata, che non è poco, perché è bellissimo, la nonna è fantastica, è una donna grossa, non si riconosce, poi disegnato benissimo, perché ho delle foto di scena di questo film e io ho del materiale, è perfetto quel manifesto, perfetto, 5,50. Sono molto tentato, però devo anche, come dire, mangiare. Se tutte le volte mi piace una cosa, vabbè, in ogni caso diciamo che bisogna, credo che non importa avere dei nonni attori come me per andare a cercare. Io ho cercato materiale anche degli altri nonni, quelli contadini, la nonna contadina, il nonno oste, insomma, cuoco, la loro trattoria in un vicolo fiorentino, che ho ritrovato, perché non sapevo dove, ma alla fine l'ho ritrovata, dietro la scorta di un'antica fotografia, andando a vedere i muri accanto, le bozze sui muri, le cose che c'erano, sono riuscito a individuare qual era esattamente. È bellissimo. Ecco, fare delle indagini con la fotografia e andare a cercare il luogo, quando non si è sicuri di dove, il luogo preciso. Ma è bello perché poi tu puoi avere dei figli, no? Può capitarti di avere dei figli che potrebbero fare la stessa cosa con te. E cioè, dice, beh, guarda, voglio mettere da parte tutto il materiale che riguarda i miei genitori. Certo, il babbo, la mamma, se tu hai dei figli, loro potrebbero fare lo stesso con te, non disperdendo questi ricordi. E allora si creerebbe tutto un archivio familiare. Tu a questi figli dici, guarda, guarda quante belle foto, quanto materiale ho messo insieme, che bell'archivio dei tuoi bisnonni, di quelli che nemmeno li ho conosciuto come nonni, figuriamoci. Te, però, sono esistiti. Se tutti facessero così, nelle generazioni, alla fine, si saprebbe chi sono i bisnonni, i trisnonni, i quadrisnonni. Perché non si sa. Io dopo il bisnonno, sì, non so più nulla. E so pochissime cose anche di loro, dei bisnonni. Dei nonni sono riuscito a raggranellare materiale e storia. E non importa che siano attori, non importa che siano personaggi. Certo, io ho trovato tantissimi, centinaia di articoli che li riguardavano. Insomma, la cosa è bella. Anche alla Biblioteca Nazionale andare a cercare le cose, farsi fare delle fotocopie. E trovi qualcosa. Ma anche se sono state persone qualsiasi, persone non conosciute da un pubblico, ma sono persone tue, persone che ti hanno procreato, perché se tu hai un nonno, ti ha fatto lui, ha fatto tuo padre o tua madre e quindi ha fatto te. Sono anelli di una catena, senza anche uno solo di questi, tu non saresti nato o non saresti nata. Quindi è tanto bello andare a ricercare anche proprio, soprattutto di quelle persone che non hai conosciuto. Io di quattro nonni ne ho conosciuta una sola, quindi insomma ben poca roba, però sono risalito a tante cose. Addirittura mio nonno Beppe, il cuoco, sai, la mia nonna non gliela dava abbastanza, non gliela dava, e lui invece voleva, la voleva. Ho trovato delle lettere, ovviamente, no? Che ingenuità, che era tutta figlia di Maria, tutta... e lui voleva, poi l'uomo sapeva, no, insomma sapeva, forse sentiva di morire presto, perché è morto a 60 anni, quindi forse aveva un pochino voglia, specialmente anche da giovanotto, e lei, poi hanno fatto due figlie, va bene, questo sono i miei nonni da parte di madre, hanno fatto due figlie, però io ho scoperto delle foto, no, niente di, per carità, foto degli anni 20, degli anni, sì, in cui nella colonia marina, in cui mio padre, mio nonno Beppe Giuseppe andava a fare il cuoco, il capo cuoco, il capo cuoco di questa colonia a finale marittima, o finale marina, vabbè, finale ligure, quella lì insomma, questi gruppi, tutti quelli che si occupavano della colonia, no? Quindi tutti i cuochi, i servienti, il direttore della colonia e il capo cuoco, mio nonno. E c'è una cuoca, si vede che è una cuoca perché si vede vestita, insomma, in un certo modo, che in una certa foto sta seduta accanto a lui. Non sono seduti gli altri, quelli ritti in piedi, i notabili, cioè il capocuoco, il direttore della colonia, sono le persone più importanti, stanno davanti sedute sulle seggiole. E lui con uno sguardo ganzissimo, incredibile, quasi, come dire, di possesso, c'ha una mano sulla coscia di questa donna, che non è la moglie, non è la mia nonna, no, e io spero tanto che se la sia trombata, ma che sia vero quello che penso io. Sì, c'ha la mano sulla coscia, e lì sono tutti molto vestiti, anche se non è in mare, per carità di Dio, questa donna piuttosto, insomma, formosa, no? A cuocona, insomma, una donna che poteva piacere a qualche cuoco con le voglie, come mio nonno. E lui ha questa mano sulla coscia e guarda, come dire, questa è mia. Scusa, non si mette la mano sulla coscia, su una foto ufficiale. Cioè, lui mi ha voluto mandare un messaggio, ma proprio a me, che non l'ho mai conosciuto. Lui è sepolto all'Impruneta, su il monte, sul cimitero su il monte dell'Impruneta. E non l'ho mai conosciuto perché lui è morto nel 1932, mi sembra. Mano sulla coscia di questa cuocona e sguardo furbissimo. Dire, questa la trombo io. Mi è venuto proprio spontaneo di pensare che lui avesse mandato un messaggio dagli anni 20 a me. A me. Sì, a me, proprio a me. O a chi se no? Chi poteva capire quel suo messaggio cifrato? Cioè, come dire, senti, la nonna mi ha dato poco e nulla. Era figlia di Maria. E tu cosa fai? Cioè, io mi faccio il che posso farmi. E io dico, sì, bravo Beppe, bravo Beppe! Spero se la sia trombata tanto. Poi magari non è vero nulla. Poi magari una cosa così, diciamo, giocosa, mette la mano lì. Ma non sento la fame di Beppe. Beppe era un uomo, sai, e diceva, lui me l'ha sempre detto, e diceva quella frase che tutti dicono che qualcuno diceva. E non viste le troie, ma come le donne, ma l'ho detto, dice sempre così, no? Deve essere uno che proprio c'aveva voglia, era fantastico. E, ecco, io questa fotografia che ho scoperto poi, in mezzo ad altra roba, all'inizio non gli ho dato, cioè, ho visto che c'era lui, va bene, bene, mettiamola fra le altre, non gli ho dato molta importanza. Poi allora, invece l'ho sezionata praticamente, ho ripreso il pezzettino, l'ho insomma scannerizzato, poi ho ritagliato, ho fatto il primo piano di questa coppia, è fantastico. E io ci credo, bravo nonno, ha messo a peorine, sono sicuro, io sono sicuro con le mani sulle ciocce, di la verità. Ah, ecco, e sono contento. Ecco, questa è un'operazione fantastica. Ti porta in un mondo che è ancora il tuo, per questa gente che ti ha fatto. È uno degli anelli, degli ultimi anelli della catena per cui tu sei nato. E vai a ricercare un contatto con queste persone che tu non hai mai avuto. Se tu non hai mai conosciuto un nonno, e come fai a sapere? Allora, attraverso le immagini, per esempio, o le lettere che leggi, che sono rimaste, qualsiasi cosa, oggetti, ti ricostruisci la sua vita, il suo momento, quel momento lì, e cerchi di capire, come se tu lo conoscessi. Un po' ricordi, ormai sono morti tutti, io non ho più nessuno che possa dirmi qualcosa di queste persone. Quindi devo solamente ricordare un po' quello che mi si diceva. Che la mia mamma, per esempio, mi diceva di questo nonno, morto di angina pectoris una notte, cascò dal letto, si buttò in terra e morì a 60 anni, nei 32. E, insomma, mia mamma non era nemmeno sposata, ma fu uno strazio. Uno che era un uomo forte, un uomo, insomma, di piglio. Di un certo piglio, devo ricostruire quello che posso ricostruire da quello che ricordo, che mi è stato detto del carattere di queste persone, qualche episodio della vita, però lui era di poche parole, quindi tante cose non le so, ma attraverso certe immagini rideva poco lui. però ci sono le immagini con mia madre ragazzina proprio nella colonia, sempre sul mare, con questi costumi da bagno incredibili, anche gli uomini, costumi intero, tutto. E lui ride e chiamava la figlia, specialmente mia madre, che era la figlia minore, la chiamava bestiolina. Ricordi? E tu puoi ricostruire la persona, il personaggio, il suo carattere. E facendo questo, ricostruisci te stesso. Perché sei tu quello lì. Sei passato dalle sue palle, hai capito? Perché lui ha fatto tua madre e tua madre ha fatto te. Per dire. Quindi è tutta una cosa che si collega. Io non so niente poi di oltre, di prima. Anche le fotografie sono spaziali. Io ho visto solamente la Costanza. Costanza era la mamma di mia nonna, quindi bisnonna. La Costanza contadina, la signora contadina. Contadina, Sant'Andrea in Percussina, contadina. C'è solo una foto di questa nonna, di quelle fatte a ovale, finisce lì. Non si sa niente, la Costanza. E fratellino di mia nonna, Torello, morto, morto bambino. Ma si vede che poi succedeva spesso. C'ho una foto anche di Torello. Povero Torello. Sarebbe stato, essendo il fratello di mia nonna, non lo so, perché se parentele, però sempre un mio parente. Tutte queste cose, io insomma, adoro fare queste ricerche. Posso fare ricerche anche su personaggi che non hanno niente a che fare con la mia famiglia. E certo, ho fatto spesso ricerche su cose che niente hanno a che vedere, perché insomma, mica cose che mi interessano, personaggi che mi interessano, perché no? Però la cosa più bella, e io lo consiglio a tutti, perché è un impegno bello, bello personale, perché se non lo fai te non lo fa nessuno, non lo fa nessuno, nessuno ricostruirà la vita di tuo padre, tua madre, tuo nonno, tua nonna. E così via. Non ne frega niente a nessuno. Ognuno dei suoi, dei propri. Ma sarebbe il minimo. Certo, in ogni famiglia ci sono gli album, i vecchi album, ma non bisogna fermarsi lì. Andare a scavare fra le cose, vecchie scatole, fondi cassetti, qualsiasi cosa, se c'è una soffitta, una cantina, bauli. C'è di meglio andare a frugare in un baule, scusa. E tu magari questo cappello con le piume, cioè, di chi era? Ah, era la nonna. Ah, te la puoi immaginare. Ma è quello che c'è in quella fotografia. Ma guarda. Eh sì. Io per esempio ho avuto per tanto tempo un coperchietto d'argento di un vasetto. Doveva essere un vasetto tondo perché il coperchietto è tondo. Come coperchietto d'argento, il vasetto non esiste più, deve essere un vasetto di vetro col coperchietto d'argento, immagino. Ma è sempre rimasto in casa, è previsto questo coperchietto d'argento. Non ci ho fatto mai più caso di tanto. Poi, guardandolo bene, c'è una sigla sopra. Ci sono due lettere, PP. Ecco, ho trovato una cosa di mia nonna. Paolina Pezzaglia. È lui. È lui. Cioè, quello era un oggetto appartenuto a lei, fatto apposta per lei, regalato a lei, perché se ci sono le cifre sopra, forse per il matrimonio, chissà. Mi piacerebbe molto avere anche la parte in cristallo, perché più che vetro sarebbe stato cristallo, magari lavorato. Ma non c'è più. però agli atti, in tutto questo calderone di cose, c'è anche quello. Perché no? Quello è, ma l'ho scoperto dopo, perché non pensavo a guardare il fregio che c'era sopra. Pensavo fosse un fregio e basta, invece c'erano due lettere. Tac. È bellissimo, è fantastico, come quando trovo dei libri dove mia nonna è nominata, libri di teatro, soprattutto di cinema muto, e non solo mia nonna, ma anche il fratello del mio bisnonno, che non so che parentela possa avere con me, ma lui era Angelo Pezzaglia, capo comico teatrale e attore cinematografico di film muti. Lui era nella grande produzione Otello del 1909, tu mi dite, Otello. Questo film è citato in tutte le filmografie internazionali, ha girato tutto il mondo, lui faceva la parte del doge, perché nel 1909 non era più così giovane. Lui morirà nel 1915, Angelo Pezzaglia, un tipo. E troviamo degli aneddoti, ho trovato aneddoti su dei libri, mi sono aiutato molto con Google Libri, andando a cercare Angelo Pezzaglia, e così anche Paola, Paolina Pezzaglia, si trova della roba. Poi c'è roba, poi sparisce su Google Libri. Ma ho trovato dei titoli, poi sono andato a ricercarmeli, che sono la Biblioteca Nazionale, a trascrivermi gli episodi che riguardavano questo personaggio stranissimo, altissimo. Il suo fratello gemello, che era mio bisnonno, piccino così, è gobbo, gobbo gobbo, proprio gobbo gibboso. Lui cantava da baritono, il piccoletto, e quell'altro faceva l'attore e fece cominciare a recitare mia nonna a 4 anni. La Paolina aveva un talento incredibile. Se io leggo gli articoli che la riguardano, fin da bambina, poi da grande, quando ha lavorato col grande Ermete Zacconi come prima donna, quindi importante, tutte recensioni meravigliose. Una donnina piccolina così che teneva in pugno il pubblico in teatro, fin da bambina, quindi non aveva, cioè il teatro, il recitare non aveva misteri per lei. Ha fatto centinaia di commedie, di lavori teatrali, e che io sappia 8 film. Lei morta a 6 anni e lui a 28, i miei nonni, come potevo conoscerli? Lei mi muore nel 1925, come potevo conoscerla? Lui mi muore nel 1913, come potevo conoscerlo a 28 anni? Povero Antonio. Vabbè, è così. È milanese, lui torinese, io fiorentino però. Allora anche Angelo Pezzaglia, una figura che mi interessa molto, anche se non so capire che tipo di parentela possa avere col fratello del mio bisnonno. È una parentela anche questa, ma io lo sento, è un Pezzaglia anche lui, no? No, io non sono un Pezzaglia, però Pezzaglia è perché era la nonna, non era il nonno si chiamava come me, e tipo strano, mi faceva appunto il doge in questo film, che ha girato il mondo, lo trovi in tutte le filmografie. Loge Angelo Pezzaglia non è il personaggio principale dell'Otello, ovviamente, perché non aveva più l'età, ma lui l'Otello l'aveva fatto tantissime volte in teatro facendo la parte di Otello, e aveva questa grande passione per la recitazione, ha avuto un sacco di compagnie teatrali, lui capocomico, anche ha fatto tantissime cose. Ecco, ma è meraviglioso andare a ricercare, io non sapevo niente di queste persone, niente, e tantomeno mi avevano detto niente. Cioè, io sapevo di mia nonna e mio nonno, ma dei bisnonno, di suo fratello, io non sapevo niente. Anche la mia bisnonna, io anche questa non l'ho conosciuta, ma è venuta a stare a Firenze e diciamo che, pur essendo di Parma, lei, insomma, ha vissuto fino al 1940, quando è morta. Non ho fatto in tempo a conoscerla, la bisnonna. La nonna, chiamata nonna Zelinda. Non sapevo niente di questa persona, ora so un sacco di cose. So degli aneddoti proprio, cose che sono successe durante la lavorazione di Otello, fantastico. C'era uno che faceva il Ganzino, siccome l'attrice che faceva Desdemona era una bella donna e lavorava a Venezia sul ponte di Rialto, e quindi giravano lì ovviamente, il Moro di Venezia, e insomma questo, c'era uno che assisteva, un ragazzotto, un dandy, uno che voleva fare il Ganzino, tutto rileccato, no? Dice che faceva il ganzo, faceva un po', passa lì e tocca il culo all'attrice che era appoggiata alla spalletta del ponte, perché doveva passare un'imbarcazione, no? E lei vedere una scena del film, e lei era lì appoggiata. Questo passa lì mentre stanno provando, tanto che culo va via. Allora, Otello, cioè l'attore Garavaglia che faceva Otello, e mio avo, diciamo, Angelo Pezzaglia, che erano due costoloni, grandi e grossi tutti e due, si avvicinano a questo, cioè, ti piace fare... Bravo, bravo, vieni con noi, si fa una bella scena, vieni. Lo pigliano loro, lo tirano su di peso e lo buttano nel canal grande, a bagno proprio. Mentre la macchina da presa riprendeva tutto, io non so che cosa darei, forse darei anche il culo, guarda, per avere quella scena lì, ma chissà che fine ha fatto. Però è riportata sui libri di cinema. È riportata questa scena, questa cosa, cioè il Pezzaglia e il Garavaglia, Costoloni, perché Angelo era, infatti lo chiamavano Angiolone, prendono questo naccherino, capito, e lo buttano, e quello annaspava, no? È arriva, sì, perché notava, però gli hanno fatto bellissima scena, si erano messi d'accordo, perché scherzavano, erano giocosi. Angiolone arrivava tutto vestito da doge, no? Arriva con una gondolona, arriva, ma non nel film, durante le riprese, tutto vestito da doge, a doge antico, nei tempi di Otello, arriva lui, ta, 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 e entra in un negozio, deve comprare dei sigari, e tutti lo guardano, è arrivato il doge, guarda il doge, guarda quello è. Aveva scambiato per un vero antico doge, insomma, per dire, lui faceva tutta la scena, no? Li pigliava tutti per il culo, era un tipo fantastico, quindi tutte queste cose io non potevo saperle, nessuno me le aveva dette, io di Angelo Pezzaglia non avevo nemmeno l'idea che esistesse, Angiolone, ora so un sacco di cose, ma non sarà la soddisfazione, ma io sono contentissimo. Sono ultra soddisfatto di queste cose e anche di questi episodi e di sapere che insomma hanno lasciato una traccia, magari nessuno leggerà quei libri ormai, che voi è roba vecchia, però ci sono, libro, carta canta, eh? Quella scena lì, come vorrei che ci fosse una pellicola ancora da qualche parte che ci mostra questa scena di quando buttano questo nell'acqua, che ganzo, ragazzi. Basta, credo di aver parlato abbastanza, siamo partiti da che cosa? Dalle vecchie fotografie, ma prima ancora, dai miei disgraziati studi, sì. Però vedi, ho studiato poco e male, però ho sviluppato una sensibilità notevole e una voglia di ricerca che fa invidia ai veri ricercatori, secondo me. Basta, chiudiamo qua. Buona Ughi, noi ci siete domani alle 9:30, fuori onda. Ciao da G. Allora! Chi si butta di sotto oggi? Eh sì, è bello. Leviamo questo telegi, via, via giù, leviamo il telegi. Vai, via, vediamo chi c'è fuori. C'è nessuno, ma è solito, mamma mia, mortorio. Fiorentini, dove siamo? Vabbè. Ora questa immagine ve la lascio, eh. Prima però devo...